Beh, la situazione è quella, io conosco quello che conoscete anche voi, cioè quello che, le informazioni che riceviamo dai media che sono presenti sul posto. Quello che sembra evidente, e come anche noi scrivemmo già la settimana scorsa, è che il conflitto si sta allargando e l'obiettivo è quello di arrivare ad un controllo o una destabilizzazione da parte dei filorussi di tutta l'area del Mar Nero, quindi Odessa compresa, che Odessa fosse un obiettivo, diciamo così, dei separatisti era cosa abbastanza nota e che quindi non ci si sarebbe concentrati sulla fantomatica autoproclamata Repubblica di Donetsk, ma il conflitto insomma si sarebbe allargato, anche perché la posta in gioco non è soltanto la secessione o l'indipendenza di una delle regioni orientali, la posta in gioco è il controllo di tutta l'Ucraina. E questa partita è giocata sia dalla Russia che dalla controparte euroatlantica.
Certo, ma facciamo, insomma, al di là della cronaca, di quello che
Sì.
sta accadendo, insomma, un po' di scenari possibili. Ad esempio, questo referendum che dovrebbe esserci domenica è a rischio, riusciranno a farlo? Insomma, mi sembra che questo inasprimento di questi ultimi giorni ad Odessa sia proprio finalizzata dell'impedimento dello svolgimento dello stesso referendum.
Sì, lo scopo è quello, lo scopo è evitare qualsiasi possibilità di in fondo di legittimazione, di qualsiasi possibilità di sviluppo politico, no? Cioè, quello che interessa è che in questo momento la questione rimanga sul piano puramente paramilitare, insomma, ecco. Questo vale anche per le prossime elezioni, quelle del 25, quindi ormai mancano 3 settimane. Per elezioni presidenziali che non si potranno tenere in un contesto del genere. Come si può andare a votare per un presidente in un paese dove il governo non controlla ampie fette di territorio? Come si può garantire una trasparenza del voto, quale che sia il risultato? È impossibile. Ma se questo governo non va alle urne, cioè se questo nuovo corso non viene legittimato dalle urne, ne uscirà indebolito. Non ho proprio idea di quello che potrà succedere, ma certamente la sua legittimità verrà messa fortemente in discussione.
Certo, ma ovviamente insomma laddove ci sono conflitti, il più delle volte ci sono grossi interessi economici intorno a quelle parte di est dell'Ucraina si muove tanto, così come il rischio di un embargo nei confronti della Russia andrebbe veramente a incidere fortemente sugli equilibri economici, soprattutto per quanto riguarda il gas. E tra l'altro, insomma, come tu ci raccontavi, l'autorizzazione al prestito all'Ucraina dal Fondo Monetario Internazionale è vincolata al controllo anche dell'est dell'Ucraina e quindi in qualche modo ci sembra, insomma, che il governo di Kiev non abbia molta altra scelta se vuole sopravvivere, perché non solo ha bisogno delle elezioni, ma ha bisogno anche dei soldi per non collassare, non si possa esimere quindi dal mettere in campo tutte le forze possibili proprio per arrivare a impedire sì, il referendum. Ma
Sì,
le ragioni non
sì.
sono
Guarda,
solo politiche, insomma.
questa cosa che dici del Fondo Monetario ne scriveremo oggi o domani. Praticamente, come forse anche i nostri ascoltatori sanno, il Fondo Monetario ha accordato un prestito al governo ucraino, un prestito necessario, cioè nel momento in cui l'Ucraina non ha accettato i soldi russi ed è successo poi il cambio di regime e tutto quanto, l'Ucraina ha comunque bisogno di soldi, è stato, diciamo, sostanzialmente fallito, quindi senza quei soldi ci sarà il collasso sociale, che già insomma è abbastanza evidente. Però il prestito del Fondo Monetario è vincolato al fatto che il governo di Kiev, se vuole quei soldi, deve però avere il controllo del territorio, avere il controllo del suo paese, ed è da un certo punto di vista una norma di buon senso da parte di un prestatore di denaro. Però non possiamo neanche far finta di ignorare che il Fondo Monetario non è solo un prestatore di denaro. È il braccio finanziario del blocco euroatlantico, di conseguenza, il suo modo di operare testimonia anche in un certo senso quali sono le intenzioni strategiche del blocco euroatlantico. E se Kiev vuole quei soldi deve controllare l'Ucraina orientale. C'è proprio scritto così, a pagina 10.17 del report che accompagna il prestito. E sì, può risultare anche, a voler pensare male, come un piccolo ricatto. Di fatto il governo di Kiev non è un governo indipendente, perché da un lato è un governo che dipende dalle decisioni economiche e politiche che vengono prese a Washington soprattutto, e d'altro canto è minacciato, perché non si può dire il contrario, dal separatismo russo, dall'intervento russo, e questo non gli consente nessuna possibilità di cambiare il sistema politico ucraino. Di fatto, e questa è forse una cosa antipatica da dire, e non la dico per gettare discredito sul governo di Maidan, ma di fatto il governo di Maidan non è riuscito, e non vedo come avrebbe potuto farlo, a cambiare il sistema politico ucraino, che è un sistema che si basa su poteri sotterranei, su poteri occulti. Da una parte tutti questi eventi che vediamo, preso quello di Odessa, possono anche essere letti come sommovimenti sotto la superficie dei gruppi politico, economici e criminali che hanno sempre governato in Ucraina. Una vera rivoluzione in Ucraina sarebbe la fine di questo sistema di potere, cosa che purtroppo il governo di Maidan non è riuscito ancora a fare.
Bene, insomma, bene no, purtroppo io credo che, anzi, dovremmo continuare a parlarne dell'Ucraina, la situazione è assolutamente in evoluzione. C'è ancora un intervento da parte di Manuela e poi purtroppo il tempo a nostra disposizione questa mattina è un po' risicato.
Allora, ciao, spero di non andare fuori tema, ma volevo chiederti come interesse, come area di controllo, come hai detto tu, euroatlantica, ma in particolare europea, quanto conta tenere l'Ucraina sotto appunto il controllo dell'Unione Europea, anche per garantire la manodopera migrante da quel lato, perché mi riferisco naturalmente non solo all'Ucraina ma anche alla Transnistria, alla Moldavia, cioè a tutta una zona che di fatto dopo l'allargamento a 28 garantisce insomma una certa porosità di entrata e uscita di manodopera insomma a basso costo e a bassi diritti, molto comoda rispetto ad altri flussi migratori, e quindi insomma da questo punto di vista ti volevo chiedere se vedi anche questo oppure è più un discorso molto grande insomma dal gas a tutto quello che avete già citato.
Ma
è una frontiera particolare,
scusa.
No, che dicevo, una frontiera particolare anche come rispetto agli interessi europei, quindi in questo senso, allora volevo solo chiedere come la vedevi, come la pensavi.
Dicevo qualcuno che a pensare male ci si azzecca, io però sono più scettico su queste cose, nel senso che i cittadini ucraini e moldavi possono già entrare nello spazio europeo senza particolari limiti e sono già presenti come forza lavoro nei nostri paesi, quindi leggere questa situazione di conflitto come una volontà di allargamento di questa Europa matrigna che a cui interessa soltanto acquisire sangue di lavoratori mi convince molto poco. E d'altro canto l'Unione Europea che cos'è? L'Unione Europea è soltanto l'insieme di una serie di stati nazionali in cui i più forti e più influenti prendono le decisioni per gli altri. Bruxelles non ha nessun potere effettivo su questa situazione, non ce l'ha perché Bruxelles non è un ente politico, è un gruppo, è un club economico che sicuramente tramite la BCE, tramite le sue politiche finanziarie ha tutto l'interesse a entrare nello spazio economico russo, questo sì, la Russia applica delle misure di tipo diciamo semi-protezionistico per il suo mercato, se si riuscisse a rompere questo protezionismo probabilmente il sistema economico russo che già vacilla potrebbe risentirne, potrebbe essere costretto a utilizzare le stesse misure neoliberiste che in questa fase sono promosse anche dall'Unione Europea. Non vedo però tanto questa volontà, ecco, di masse schiavili per le fabbriche dell'Ovest, ecco questo no.
Bene Matteo, allora noi ti ringraziamo e niente, ti auguriamo una buona giornata, a presto.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao.
Ciao.